E adesso aprite bene le orecchie, perché la storia che sto per raccontarvi è così straordinaria che stenterete a credermi. C'era una volta, tantissimi anni fa, un paese dai mille profumi e dai mille colori, governato da un re che si chiamava Suapatti e da una regina che si chiamava Minaxi. La coppia regale non aveva figli e nel paese la gente diceva: «I nostri sovrani sono i migliori del mondo, ma se gli dèi concedessero loro la gioia di un figlio, sarebbero anche i più felici del mondo». Suapatti pregò e digiunò per anni nella speranza di vedere esaudito il loro desiderio, e un bel giorno la grande dea Savitri gli apparve e gli disse: «Suapatti, saggio fra i saggi, la tua devozione mi ha commossa. Desidero portare la gioia nel tuo cuore e in quello di Minaxi. Avrete una figlia e sarà splendente come il sole e forte come un diamante». Minaxi vide il suo ventre crescere e diventare rotondo come una luna piena, e un giorno diede alla luce una bambina dalla pelle ambrata e dai grandi occhi scuri. La principessa fu chiamata Savitri in onore della dea. Passarono gli anni e la fanciulla cresceva come un fiore di loto. Superava per intelligenza i migliori maestri e ben presto non vi fu poeta, né guerriero, né sapiente, né mercante e neppure cavaliere che potesse competere con lei. Così crebbe la splendida Savitri dagli occhi curiosi. Un giorno Suapatti la chiamò a sé e le disse: «Savitri, figlia mia, è arrivato per te il momento di partire. Viaggerai per il mondo e sceglierai tu stessa l'uomo che diventerà il tuo sposo». Nell'udire le parole del padre, la fanciulla si mise a ballare per la gioia. L'indomani mattina, nella luce dorata dell'aurora, Savitri montò a cavallo e partì, lasciando dietro di sé una nuvola di polvere. Il re e la regina stettero a lungo a guardarla, incapaci di staccare gli occhi da quella figurina che svaniva in lontananza. Cominciò così per Savitri un viaggio straordinario. Conobbe deserti e foreste, oceani e fiumi. Conobbe la luce dell'alba sulle città e l'odore dei sentieri. Conobbe il brulicare delle folle multicolori e la maestà silenziosa delle montagne deserte, dove il tempo si è fermato. Affrontò tempeste e uragani. Toccò per la prima volta la neve. Viaggiò a dorso di cammello e a dorso di elefante. Lungo la strada incontrò uomini e donne interessanti, ma nessun giovane seppe toccare il suo cuore. Una sera, mentre stava attraversando una foresta, fu sorpresa da un violento temporale. Savitri si mise a cercare un riparo, vide un'umile capanna e chiese ospitalità per la notte. Qualche giorno dopo, radiosa di felicità, fece il suo ingresso nel palazzo paterno. Suapatti e Minaxi stavano offrendo il tè al vecchio saggio Narada. «Savitri, luce dei nostri occhi, che gioia rivederti! Siediti qui con noi, beviamo insieme il tè per festeggiare il tuo ritorno. E soprattutto, racconta!» E fra un sorso e l'altro di tè profumato, Savitri racconta. La teiera era quasi vuota quando Savitri narrò del temporale nella foresta e del suo incontro con il principe Satyavan, figlio di Dhyumatsena. Satyavan vive nascosto nella foresta, con la sua gente, perché suo padre, che è cieco, ha perduto il suo regno. È lui, padre mio, l'uomo che voglio sposare. Suapatti si volse verso Narada. «Savitri sposata con un principe il cui palazzo è fatto di rami e di foglie. Tu che ne dici, saggio?» Narada si accarezzò la barba prima di rispondere. «Certo, chi non conosce Satyavan, il coraggioso, generoso, retto e saggio Satyavan? Purtroppo, però, Savitri deve rinunciare a sposarlo». Savitri aggrottò la fronte. Narada la guardò e soggiunse: «Satyavan è un uomo degno di te, Savitri, ma ascolta bene quanto sto per dirti. Fra 12 mesi esatti, l'anima di Satyavan dovrà abbandonare il suo corpo. Il suo nome è già scritto nel libro di Yama, il dio della morte. Avrai un solo anno da vivere con lui e poi resterai vedova. Pensaci». Savitri diventò pallidissima e poi disse: «Ciò che mi hai appena rivelato, Narada, è ignoto ai comuni mortali. Il mio cuore ha scelto Satyavan come marito, indipendentemente dalla durata della sua vita». Aswapati e Minaxi sapevano che la loro figliola era tanto bella quanto determinata e non tentarono nemmeno di dissuaderla. Si celebrarono le nozze fra aiuole di fiori di loto e ghirlande di gelsomino e tutto brillava d'oro e di carminio. Quindi i giovani sposi andarono a vivere nella capanna dei genitori di Satyavan, nel cuore della foresta. I giorni trascorrevano dolci come il miele, spumeggianti e gioiosi come l'acqua di sorgente. Possiate anche voi conoscere giorni altrettanto felici, voi che mi ascoltate. Ma i giorni felici passano in fretta. Ancora un mese, si diceva Savitri. Ancora una settimana. Ancora 4 giorni. La giovane donna cominciò a digiunare giorno e notte. Quando arrivò l'ultima mattina, Savitri volle accompagnare Satyavan nella foresta. Gli uccelli cantavano, i fiori brillavano al sole, gli alberi immensi frusciavano dolcemente, ma nella mente di Savitri echeggiavano soltanto le parole di Narada. Fra 12 mesi esatti, l'anima di Satyavan dovrà abbandonare il suo corpo, perché il suo nome è già scritto nel libro del Dio della Morte. Savitri stringeva i pugni e continuava a camminare risoluta. Ma ogni volta che il suo sposo inciampava, lei si sentiva mancare il cuore. All'improvviso Satyavan barcollò e si prese la testa fra le mani. «Ah, Savitri, come mi fa male la testa! È come se 1000 aghi mi pungessero dentro!» Poi cadde a terra, privo di sensi. Savitri si sedette accanto a lui e appoggiò con dolcezza la testa dello sposo sulle sue ginocchia. I suoi sensi erano acuiti dal digiuno e lei si guardò intorno. Ben presto riuscì a distinguere la sagoma di un uomo immenso, con gli occhi scintillanti e una corda in mano. Giunto davanti a Satyavan, l'uomo si fermò. Savitri posò a terra la testa del marito e si alzò in piedi. «Chi siete? Cosa venite a fare con questa corda?» chiese. Savitri dagli occhi profondi. «Tu riesci a vedermi mentre i tuoi simili non mi vedono. Perciò ti risponderò. Io sono Yama, il dio della morte. Sono venuto personalmente a prendere tuo marito, quest'uomo pieno di meriti e di virtù, perché è arrivata la sua ora». E la giovane donna vide Yama avvicinarsi lentamente e stendere la mano sopra il corpo di Satyavan. Una sagoma luminosa, grande come un pollice, uscì dal corpo. Yama la prese e la legò con la corda. In quello stesso momento, Satyavan esalò l'ultimo respiro. Yama se ne andò verso sud. Savitri lo seguì. Lei non camminava, ma correva attraverso la fitta foresta. Grande era il suo coraggio, ma piccolo il suo passo paragonato a quello di Yama. Un ramo scricchiolò, spezzandosi sotto il suo piede. Il dio della morte si volse e la vide. «Savitri, nessun essere umano ha osato seguirmi su questa strada. Torna indietro». «Voglio accompagnare Satyavan», rispose lei. Yama contemplò quella fanciulla dallo sguardo fermo. «Il tuo coraggio mi commuove, Savitri. Esprimi un desiderio e io lo esaudirò. Puoi chiedere qualunque cosa, tranne la vita di tuo marito, che non posso ridarti. Il padre di mio marito è cieco, Yama. Vorrei che tu gli restituissi la vista». «D'accordo, Savitri. Ma adesso torna indietro». Yama stava attraversando una grande palude. E Savitri lo seguiva, naturalmente. È faticoso avanzare nella palude, e per di più Savitri non camminava, era costretta a correre. Grande era il suo coraggio, ma piccolo il suo passo, paragonato a quello di Yama. Una pietra rotolò in acqua. Yama si girò di nuovo. «Savitri, nessun essere umano ha mai percorso questo sentiero. Vattene!» La giovane donna riprese fiato. «Ma io voglio restare accanto a mio marito!» Yama sorrise. «Intrepida Savitri, poiché hai osato seguirmi fin qui, ti concedo di esprimere un altro desiderio. Puoi chiedermi qualunque cosa, tranne la vita di tuo marito. Mio suocero possedeva un grande reame. Fa che egli sia di nuovo re». «D'accordo, Savitri, sarà fatto. Ma adesso torna indietro». Yama si rimise in cammino e ora stava attraversando un deserto pietroso. Savitri ancora una volta lo seguiva. Lei non camminava, correva, e i suoi piedi sanguinavano. Grande era il suo coraggio, ma piccolo il suo passo, paragonato a quello di Yama. Due pietre rimbalzarono. Yama si girò un'altra volta. Savitri, ormai sei quasi arrivata nel mio regno. Mai mortale vi è penetrato prima d'ora. Vattene. Savitri tacque. Rimase lì, diritta e immobile, e guardò il dio con gli occhi fermi e decisi. Che cosa poteva fare lo stesso Yama, il dio della morte, di fronte a tanta determinazione? Savitri, fanciulla senza paura, il tuo coraggio non ha uguali. Esprimi un ultimo desiderio, e io l'esaudirò. Dammi la vita di Satyavan. Yama sorrise e sciolse lentamente il nodo scorsoio. Auguro una lunga vita a te e al tuo sposo. Va a raggiungerlo, Savitri. Sulla via del ritorno Savitri non camminò, volò. Quando raggiunse il corpo di Satyavan, questi si stava risvegliando. Sapessi, Savitri, che strana avventura ho vissuto con te in sogno. Savitri non rispose e lo prese per mano. Riuscite a indovinare il seguito della storia? Dhyumatsena li aspettava davanti alla capanna. Ora che aveva recuperato la vista, poteva finalmente contemplare la bellezza di Savitri. Subito dopo arrivò un messaggero con l'annuncio che il vecchio tiranno era stato cacciato e il reame finalmente era libero. Lacrime di felicità rigavano i volti e tutti si chiedevano il come e il perché di tanti prodigi. Allora, fra un sorso e l'altro di tè profumato, Savitri raccontò. Dhyumatsena affidò il governo del regno ritrovato a Satyavan e alla sua saggia e coraggiosa moglie. E così, il paese dai mille colori e dai mille profumi si arricchì di altre terre, di altri colori e di altri profumi.